Gesù davanti al tribunale di Pilato. Dopo che Gesù ha dimostrato che il suo regno non è di questo mondo, dissolvendo così le sue preoccupazioni di ordine politico, Pilato si ritiene soddisfatto. Osserva il prigioniero e, vedendolo così povero da non poter neppure lontanamente ambire ad un regno del mondo, per la conquista del quale occorrono mezzi straordinari, dice: «Tu dunque sei re?» Non gli pone questa domanda per accusarlo o schernirlo, ma per denigrare i suoi calunniatori. È come se volesse dire: «Com'è possibile che quest'uomo tanto povero, tanto disgraziato e abbandonato da tutti, ordisca insidie contro Cesare?» Dopo aver tranquillizzato Pilato sul pericolo che qualcuno potesse togliere il regno della Giudea ai Romani, Gesù risponde di essere veramente un re. Non è del mondo, ma non per questo è meno potente degli altri re. Inoltre, vuol fargli intuire che, essendo superiore a tutti, non si troverebbe in quello stato miserevole se non lo avesse deciso proprio lui. Considera, anima mia, questo re della terra e del cielo, re pacifico, che non è venuto a muover guerra contro nessuno ed è differente da tutti gli altri. Costoro dominano sugli uomini, sulle loro terre e sui loro figli. Gesù, invece, esalta quelli che lo servono e li fa diventare tutti simili a lui. Nel mondo i sudditi danno sostanze e vita per mantenere e difendere il re terreno. Questo, invece, dà il sangue e la vita per la salvezza dei sudditi. Re divino, io mi umilio davanti a te che hai scelto le anime come sede del tuo regno. Ti adoro e ti riconosco Signore di tutti e mio vero Re, degno di essere preferito a tutte le creature del mondo. Perdonami se troppe volte con una malizia pari a quella dei giudei non ho voluto riconoscerti ed ho permesso di far regnare in me il peccato. Mi pento di essere stato infedele e ribelle e ti supplico, mio Dio, di accettarmi ancora come suddito. Vieni a regnare in me, sia nell'anima che nel corpo, in modo che io militi al tuo servizio con tutto me stesso. Pregherò Gesù che si degni di regnare in me con la sua grazia, per farmi diventare umile ed obbediente alla sua volontà. Così potrò entrare con lui nella sua gloria. Gesù, dopo aver detto a Pilato che è un vero re, ribadisce che è un sovrano superiore a tutti gli altri. Ora, perché nessuno immagini che egli abbia usurpato il suo regno con rapine e conquiste, spiega che è re in virtù della sua nascita, in quanto figlio di un padre a cui il titolo di re si addice per essenza. Aggiunge che si è fatto uomo proprio per far conoscere chi è veramente, per persuadere di questa verità tutto il mondo ingannato dal demonio e per regnare in tutti coloro che vogliono credere in lui. Con queste dichiarazioni Gesù ci spiega perché è venuto nel mondo. Egli lo ha fatto non per comandare, né per farsi onorare con le armi, con le ricchezze, con lo sfarzo, ma per insegnare la verità che consiste in questi tre dogmi principali: che c'è un Dio solo, uno nell'essenza ma trino nelle persone, che Gesù è vero figlio di Dio, fatto uomo per la nostra salvezza, e infine che vi è un regno di beatitudine eterna che si acquista facendo penitenza e mortificando le proprie passioni. Questa è la verità che bisogna necessariamente credere per salvarsi. A nessuno, però, è possibile credere e vivere secondo la dottrina di Gesù senza l'aiuto della sua grazia, Io non devo scoraggiarmi per questo, ma rimanere saldo in un atteggiamento di umile fiducia. Senza la grazia non si può nulla, questo è vero, ma è anche vero che, se questa mi mancherà, sarà solo per colpa mia, perché non l'avrò chiesta con insistenza. Devo quindi diffidare di me stesso e non di Gesù. Infatti, come posso dubitare che Egli mi conceda la grazia se ha versato per me il suo stesso sangue? Mio Dio, poiché tu hai promesso di concedere le grazie a chi te le chiede, io mi umilio davanti alla tua maestà con il più profondo rispetto e ti supplico di concedermi la grazia di credere e di sperare in tutto ciò che tu vuoi che io creda e speri, e poi di agire con coerenza secondo la mia fede e la mia speranza. O mio Gesù, io sono sicuro della tua bontà, ma ho paura della mia malizia. Non permettere che questa sia un ostacolo per te e mi impedisca di ottenere i tuoi benefici. Non faccio che lamentarmi perché penso che non mi sia concesso un valido aiuto spirituale per poter progredire verso la perfezione. Sono io, invece, che respingo la grazia col mio attaccamento alle vanità di questo mondo. La verità è sommamente preziosa se il Figlio di Dio dichiara di essersi fatto uomo solo per annunciarla e farla conoscere al mondo, cieco ed ignorante. Pilato, affascinato da quelle poche parole pronunciate da Gesù e desideroso di conoscerla, domanda che cosa sia. È tanto difficile però impegnarsi seriamente per giungere alla conoscenza della verità, quando il nostro animo è dominato dall'egoismo e da inutili preoccupazioni terrene. Così è per Pilato, il quale appena ha fatto quella richiesta, subito, senza aspettare la risposta, si allontana. Il desiderio della verità rimane soffocato dall'attaccamento alle cose terrene. Egli è un uomo di mondo, quindi trova dentro e fuori di sé troppi ostacoli per amare la verità ed obbedire alla voce di Gesù. Quanti in questo sono simili a Pilato? Stimolati dalla grazia, vorrebbero prendere le verità eterne come regola di vita, ma non sanno poi trovare il tempo per realizzare la loro conversione. Presi dalle cose terrene, sono distratti ora da un impulso, ora da un altro. Sono tanti coloro che si ripropongono di fare tutto per vincere i vizi ed acquisire virtù per salvare l'anima, ma poi, essendo instabili nei loro propositi, dimenticano le buone ispirazioni e tornano come prima. Essi, come Pilato, in un attimo cadono dalla luce nelle tenebre e dalla verità nella menzogna. Mio Dio, uno di questi sono proprio io, e forse il peggiore di tutti. Spesso la tua misericordia mi illumina e mi spinge a distaccarmi dalle vanità terrene, affinché io possa mettere il cuore solo nei beni celesti. Vorrei veramente seguire la tua santa ispirazione, ma appena mi si presenta qualche difficoltà, sono pronto a cambiare i sentimenti e a desistere dai buoni propositi. E non posso dire di non conoscere la verità. Anzi, so benissimo che i tuoi comandamenti, i tuoi consigli, i tuoi esempi e la tua dottrina sono la verità, e che ad essa devo uniformare la mia vita. Io vorrei farlo, ma non riesco ad attuare le mie convinzioni, a vincere cioè la mia instabilità con un po' di fermezza. Ti dono la mia volontà e ti prego di fortificarla, nel proposito di obbedirti sempre in tutto e di non abbandonare mai il tuo santo servizio. Ogni desiderio di servire Dio è prezioso, ma non serve a nulla se non ci si sforza di realizzarlo. Devo perciò analizzare molto bene il modo con cui rispondo alle ispirazioni della grazia. Gesù è nuovamente accusato dai giudei. Le poche parole dette da Gesù sono bastate per convincere Pilato della sua innocenza. Seguendo la retta ragione e il naturale sentimento di giustizia, rifiuta la malvagità dei giudei e pensa che Gesù non debba essere condannato. Desideroso perciò di liberarlo dalla persecuzione dei suoi nemici, esce dalla sala, conducendo con sé Gesù, e va sulla loggia che si affaccia sulla piazza per prendere le sue difese alla presenza di tutti. E dice a voce alta: «Non trovo in quest'uomo nessuna colpa per la quale io lo possa condannare a morte». Ma, sempre a voce alta, i capi dei sacerdoti ricominciano ad inveire contro Gesù. E visto che non riescono a trovare un nuovo capo d'accusa, insistono su quella già fatta, ossia che egli cerca di diventare re, aggiungendo a questa altre calunnie ed altri imbrogli. Di questa accusa Gesù è già stato riconosciuto innocente, altrimenti Pilato non direbbe che non è possibile condannarlo. Gesù stesso potrebbe ora difendersi e mascherare i giudei con una prova schiacciante, persuadendo cioè i 5.000 uomini che nel deserto volevano farlo re, a testimoniare che egli era fuggito perché non desiderava affatto diventarlo. Tuttavia, tace. E questo suo virtuoso e dignitoso silenzio è una nuova prova che rende Pilato ancora più convinto della sua innocenza e della malvagità dei giudei. O buon Gesù, che sei stato chiamato ammirabile e forte, veramente ammirabile e forte ti sei dimostrato nel parlare e ancor più lo dimostri ora, tacendo. È con il silenzio che tu provi la verità e controbatti alle calunnie, dando così ancor più risalto alla tua innocenza. Mio mansueto Gesù, fammi la grazia di imitare il tuo virtuoso silenzio. Io sbaglio quando nelle contrarietà penso di difendermi, accalorandomi e rintuzzando maldicenze e calunnie. Col tuo esempio, mio Salvatore, mi insegni il contrario. Devo imparare, se il male che si dice di me è vero, ad umiliarmi e cercare di migliorare. Se è falso, devo rimanere calmo e ricordarmi che non c'è nulla di meglio che la pazienza e la modestia per testimoniare l'innocenza. Io so quello che devo fare, ma riuscirò a farlo. Gesù, diffido di me stesso e confido solo nell'aiuto della tua grazia. Il mio amor proprio vorrebbe che coloro che dicono male di me fossero conosciuti come mormoratori e calunniatori. Questo è un bruttissimo vizio e devo cercare di eliminarlo. Sono tre le accuse contro Gesù che vengono fatte davanti a Pilato: che ha sobillato il popolo con le sue nuove dottrine, che ha proibito di pagare i tributi a Cesare e che ha detto di essere il Messia, il promesso re dei giudei. ma quanto è evidente che sono tutte false. Quando mai Gesù ha cercato di aizzare la gente e non piuttosto di convertirla, predicando l'umiltà e la penitenza? Mai la sua condotta ha suscitato sospetti, ma solo meraviglia e gratitudine. E neppure ha seminato discordie e divisioni, predicando solo la pace e la carità. E quando ha vietato di pagare i tributi? Mai. Anzi, ha raccomandato a tutti di rispettarli. Pilato è talmente persuaso che queste accuse sono vere calunnie che non si degna neppure di prenderle in considerazione. E quanto all'ambizione di farsi re, anche questa è un'accusa ridicola. Una sola è la verità, che Gesù è il Messia e il Salvatore del mondo e che l'impietà giudaica arriva al punto di qualificare come enorme misfatto il beneficio più grande concesso dall'Onnipotente a tutto il genere umano. Anima mia, ringrazia Gesù per quello che fa, mentre si vede così ingiustamente perseguitato. Egli offre all'Eterno Padre il disonore derivato da quelle calunnie. Gli basta che la sua innocenza sia nota solo a Dio. Profondamente si umilia e tace, accetta ed ama quel disonore come una giusta soddisfazione che deve dare alla Divina Maestà per la nostra superbia. Gesù mio, per ripagarti almeno in parte di quanto hai fatto per me, dovrei benedirti, lodarti e ringraziarti. Invece, quanto sono trascurato in questi miei doveri. Dovrei imitarti andando a cercare spontaneamente, come hai fatto tu, le offese e il discredito, e non solo per sopportarli, ma anche per amarli. Invece fuggo da tutto ciò che potrebbe in qualche modo umiliarmi e cerco di proposito tutte le occasioni per essere lodato ed onorato. Vedi, Gesù, quanto è grande la mia superbia. Mandami perciò un raggio della tua grazia per convincermi che solo a te è dovuto l'onore e che a me stanno bene tutte le offese e tutto il disprezzo del mondo. Tu infatti sei grazia, verità e santità, ed io soltanto un povero ammasso di peccati. Voglio ripropormi di non cercare mai la lode, e se mi capiterà di essere lodato, mi guarderò bene dal compiacermene, ma riferirò ogni merito a Dio. I capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si accalorano nell'esagerare le accuse, ma benché queste siano gravi ed ingiuriose, Gesù non ribatte neppure con una mezza parola. Sono tutte false e si potrebbe farle cadere con estrema facilità. Anche Pilato ne è convinto ed essendo intenzionato a liberare quell'innocente perseguitato, lo sollecita a difendersi e gli dice: «Non vedi di quante cose ti accusano e quanti testimoni parlano contro di te? Come mai non rispondi?» Gesù avrebbe tutte le ragioni per rispondere perché la causa che si sta svolgendo è di somma importanza per lui, visto che si tratta della sua reputazione e della sua stessa vita. Il giudice è dalla sua parte e gli fa capire di essere disposto ad assolverlo, purché si discolpi. Nonostante tutto questo, egli tace. Perché tace? Indubbiamente perché gli accusatori, maligni e perversi, sono indegni della sua risposta. Ne è indegno anche lo stesso Pilato per la sua ambigua politica di voler favorire la giustizia, senza però contrariare i giudei. Ma Gesù tace soprattutto perché non vuole essere liberato, affinché non sia ritardata la redenzione del mondo. E tace anche per insegnare a noi con l'esempio a sopportare con pazienza le avversità. Salvatore divino, anche se avessi mille lingue e potessi parlare il dolce linguaggio degli angeli, come potrei lodarti e ringraziarti in maniera adeguata? Con tanta facilità potresti liberarti dalla morte e invece vuoi andarle incontro per me. Visto che non potrò mai corrispondere al tuo amore nella misura in cui dovrei, voglio almeno imitare il tuo esempio. Anima mia, ti lamenti spesso che molti sparlino di te, che le tue azioni siano interpretate nel peggiore dei modi e che le tue opere buone siano considerate cattive. Guarda Gesù calunniato come tace e soffre tutto pazientemente e impara da lui a sopportare in silenzio. E tu, Gesù, che vuoi insegnarmi tante cose con il tuo comportamento, non farmi mancare la tua grazia se vuoi che io riesca ad imitarlo. La vera pazienza sta nel saper tacere quando il parlare per difendersi sarebbe lecito e vantaggioso. Non basta però saper tacere solo per prudenza, bisogna farlo soprattutto per amor di Dio.